Un programma di RKC a cura di Acta Alberto Tampini.
Hare Krishna. Siamo arrivati con quella di oggi alla 15ª puntata della serie di La scienza nella conoscenza, terza trasmissione sull'argomento archeologia e verità storiche. Bhakta Alberto, microfono come sempre, per questo nostro viaggio nella cultura occidentale, viaggio che ha uno scopo di raffronto con quella che invece è la cultura vedica, una cultura che è principalmente spirituale, in quanto mira a risvegliare nell'umanità la propria vera coscienza di essere spirituali ed eterni, rispetto alla conoscenza materiale di stampo occidentale, che è basata invece su dei concetti diametralmente opposti, e cioè che il corpo è l'unica identità dell'uomo, che è un prodotto casuale della natura, che lottando contro i suoi stessi elementi ha saputo evolversi e creare una civiltà, la cui massima espressione dovrebbe essere rappresentata proprio da questa società tecnologico-consumista. La cultura vedica, come abbiamo detto, è invece essenzialmente volta alla conoscenza spirituale e al miglioramento morale dell'umanità, ma è comprensiva di tutte le branche della conoscenza, quali la medicina, la chimica, la fisica, l'economia, eccetera, eccetera. La differenza sta nel fatto che la cultura materiale è frutto di speculazioni mentali, di esperimenti e di ipotesi che attraverso tutta una serie di errori hanno portato questa umanità a una parte limitata di conoscenza, mentre invece la cultura vedica è completa e perfetta perché proviene da colui che è perfetto e completo, Shri Krishna, Dio, la Persona Suprema. Questa volta abbiamo iniziato a puntualizzare come la storia, così come insegnata ufficialmente, non trova sempre delle corrispondenze con ciò che appare da certe scoperte archeologiche che sono state fatte nel corso dell'ultimo secolo specialmente. Tutte queste testimonianze, che però porterebbero a delle incongruenze con il resoconto storico tradizionale, sono sempre state sistematicamente accantonate affinché appunto con la loro presenza non creassero disturbo a delle ipotesi storiche ormai istituzionalizzate dal mondo accademico. Da parte di alcuni ricercatori, dotati di una visione più ampia e aperta a delle possibili alternative, si comincia a credere che sia vera l'idea che in tempi remoti fosse esistita una civiltà molto progredita, e sono stati raccolti molti dati che testimoniano quelle che per il momento ci limiteremo a chiamare incongruenze storiche. A questa ipotesi c'è una strenua opposizione da parte di tutto il resto degli storici e degli archeologi, che non vedrebbero certo di buon occhio un ribaltamento totale delle tradizioni storiche conosciute. L'argomento primo che sempre viene addotto per negare la possibilità di una civiltà evoluta antichissima, di cui si è perso il ricordo, è quello del mancato ritrovamento di reperti tecnologici, oltre che all'assenza di documentazioni. Dal nostro punto di vista, possiamo dire che non c'è ragione di non credere che esistesse una civiltà ultraprogredita prima delle solite civilizzazioni egizie, cretesi, babilonesi, eccetera. Ne esiste la documentazione scritta, che sono tutti i testi vedici, che parlano proprio della società vedica che era molto più progredita della nostra, e tutto il bagaglio culturale che essa possedeva è giunto sino a noi, anche se certe parti non ci possono apparire molto chiare perché nel corso del tempo si è persa la conoscenza precisa di certe procedure, di certe tecniche. Questa però è una caratteristica comune a molte scoperte che poi si sono perse nel corso della storia. Per fare un esempio, i romani utilizzavano una calce idraulica per l'edilizia, di cui nel Medioevo si era persa completamente la tecnica, tant'è che molte chiese e monumenti medievali sono crollati per mancanza di adeguate coperture alle parti murarie, così che la pioggia ha distrutto appunto la legatura delle pietre, che non era impermeabile. Le costruzioni romane, al contrario, anche se prive di coperture, ancora oggi sfidano indenni le intemperie. Stesso, del resto, sta succedendo anche oggi. Molte lavorazioni artigianali sono ormai praticamente scomparse, superate dai processi industriali, e nessuno ormai sa recuperare quel tipo di procedimenti di cui tra un po' si avrà malapena memoria. Molti si chiedono perché, se una civiltà o delle civiltà preistoriche, cioè precedenti alla storia così come conosciuta in Occidente, avevano raggiunto un così alto livello, non siamo mai riusciti a trovare un solo oggetto appunto che ricordi questa civiltà. Qui si potrebbe parlare di orologi, penne stilografiche o accendini. Questa così domanda sarcastica ha due risposte, due constatazioni che si possono fare. Una è che negli ultimi anni sono stati disseppelliti alcuni reperti piuttosto stupefacenti, oggetti che implicano la conoscenza e l'impiego dell'elettricità da parte dei nostri antenati, la misura delle distanze interplanetarie, una giusta concezione del nostro globo terrestre e una certa familiarità col continente antartico già migliaia di anni prima della sua scoperta ufficiale. L'altra risposta, che viene direttamente dai Veda, è che esiste un tipo di scienza e di tecnologia, definita sottile, in quanto usa i poteri mentali e psichici, che permette di fare a meno di oggetti grossolani, come ad esempio un accendino. Ed è scritto che i Brahmana, cioè coloro che appartenevano alla classe dei sacerdoti e degli intellettuali, accendevano il fuoco del sacrificio attraverso la pronuncia di particolari mantra o vibrazioni sonore. Tra una scienza che porta ad accendere il fuoco con un mezzo meccanico, come appunto un accendino, e una che permette di farlo solo con una vibrazione sonora, è sicuramente più progredita quest'ultima. Tutte e due sono materiali, la seconda, quella sottile, è comunque sicuramente più sofisticata. Per lo storico tradizionalista, però, esiste uno svantaggio, che questa scienza sottile non lascia tracce a livello di reperti archeologici. Ci sono poi dei patrimoni di tradizioni comuni a tutti i resoconti storici, anche se non sono accettati come tali dagli studiosi moderni, dei popoli antichi. Anche queste sono delle prove, appunto, che testimoniano una conoscenza che va molto molto più indietro di quella che normalmente viene riconosciuta a livello accademico. Civiltà del passato ci sono resoconti di catastrofi naturali che si sono succedute in epoche remote, spazzando via l'umanità, ad eccezione di pochi sopravvissuti che hanno ovviamente dovuto ricominciare quasi da zero. dall'India antica fino all'America precolombiana, in tutto il mondo troveremo questa stessa trama di ricorrenti catastrofi che lasciano sulla Terra solo pochi superstiti che sfuggono alla distruzione generale, o nascondendosi nelle caverne o cercando rifugio sulle montagne, o caso più generale, navigando su grandi imbarcazioni. La verità storica delle catastrofi periodiche, da cui nascerebbero le nuove civiltà, era generalmente accettata e spesso commentata nell'antichità. L'esempio più lucido in tal senso ci viene da Platone, il famoso filosofo greco, che ne parlò nel suo dialogo intitolato Timeo. Platone descrive l'incontro del suo famoso antenato Solone, legislatore, filosofo e letterato ateniese, con alcuni sacerdoti egiziani nel tempio di Neit a Sais, in Egitto. Solone vi è descritto mentre discute con i sacerdoti sugli avvenimenti che qui si credono più antichi, quando un sacerdote di età molto avanzata coglie l'occasione per impartire una lezione sull'antichità, sull'importanza degli antichi documenti e sul ripetersi delle catastrofi sulla Terra. Le parole di Platone, giunte fino a noi più o meno così come lui le pronunciò più di 2000 anni fa, offrono una vivida descrizione delle epoche che precedettero la sua e sui ricorrenti cicli della civiltà. Platone fa parlare così il sacerdote egiziano. O Solone, voi greci siete soltanto dei bambini, e non ci sarà mai un greco che possa dirsi vecchio. Le vostre menti sono quelle di un giovane, poiché non avete antichi concetti tramandati fino a voi dalle tradizioni ancestrali, e neppure alcuna scienza venerabile per i suoi tanti anni. E te ne spiegherò il motivo. Ci sono state e ci saranno ancora molte distruzioni del genere umano, provocate da cause diverse. E poi il sacerdote prosegue. Esiste una leggenda che anche voi avete conservato. Una volta, Fetonte, il figlio del sole, aveva attaccato i cavalli al carro di suo padre, ma poiché non era capace di guidarli, incendiò tutto quello che si trovava sulla terra, e fu lui stesso distrutto da una saetta. Ora, questo racconto significa un mutamento degli astri che ruotano nei cieli, la distrazione sulla terra che si ripete a lunghi intervalli di tempo. Infine, il sacerdote conclude dicendo: non appena si stabilisce l'uso delle lettere e di tutto quello che è necessario alle civiltà, di nuovo, nei consueti periodi, il torrente scende dal cielo come una pestilenza e risparmia solo coloro tra voi che sono stati esclusi dalla letteratura e dall'istruzione, sicché tornate da capo come fanciulli, senza più sapere nulla di quanto è accaduto nei tempi più antichi, sia da noi, sia verso di voi. Quanto alle genealogie dei quali ci hai parlato, Solone, non sono niente di più che un racconto per bambini, perché anzitutto ricordi un solo diluvio, mentre prima ne avvennero molti. Questo dialogo mette in evidenza come la conoscenza storica dei tempi passati da parte degli egizi fosse molto superiore a quella greca più recente. L'affermazione del vecchio sacerdote del tempio di Neit a Sais è in accordo anche con quanto è riportato nelle scritture vediche. Nello Srimad Bhagavatam è detto che alla fine del regno di ogni Manu si scatena sempre un diluvio sulla terra. E questo è confermato anche in altre scritture, come il Vishnu Dharmottara, il Markandeya Purana e l'Arivamsa. È spiegato che ci sono 14 Manu nel corso di un giorno della vita di Brahma, ossia 4 miliardi e 320 milioni dei nostri anni solari. Ci sono dunque 420 Manu, o Manvantara Avatara, in un mese di Brahma, ossia 5.040 in uno dei suoi anni. Brahma vive 100 anni secondo il suo computo del tempo, quindi nella durata della sua vita si susseguono 504.000 Manu. Ricordiamo che la vita di Brahma ha una durata, secondo la misurazione del tempo in anni solari, ottenibile moltiplicando la durata di uno dei suoi giorni, che è appunto di 4 miliardi e 320 milioni di anni solari, per 365 per 100. Durante questo per noi enorme lasso di tempo si succedono appunto 504.000 Manu. Per ognuno di essi sulla Terra si verifica un diluvio devastatore. Catastrofi naturali di questo tipo sarebbero in grado di cancellare le tracce di qualsiasi civiltà, compresa quella attuale, e col corso dei millenni le tracce rimaste sarebbero coperte dai movimenti del terreno, dallo scorrimento delle acque e da tutti quei fenomeni dinamici che avvengono sulla superficie terrestre. Per fare un esempio banale, basti ricordare che in Europa il terreno ha un innalzamento medio di 5 mm all'anno per opera delle attività dei lombrichi. Questa cifra, apparentemente modesta, significa però mezzo metro ogni 100 anni, e non è poco, anche se naturalmente ciò avviene soprattutto in terreni liberi da insediamenti urbani. Il pianeta Terra, in accordo alla conoscenza vedica, è una creatura vivente ed è soggetta a continui cambiamenti. Così, in determinate epoche, in accordo alle attività svolte dagli uomini, la Terra manda in superficie strati geologici ricchi di metalli preziosi. In altre epoche, come questa, dove il genere umano non svolge attività pie, ma si dedica solo allo sfruttamento e alla rapina dei prodotti della Terra, agricoli o minerali che siano, la superficie non offre nessun prodotto utile. E anche per far crescere i vegetali bisogna arare sempre più in profondità e aumentare sempre le dosi dei concimi chimici. Anche in questo caso la conoscenza vedica dà la possibilità di avere anche benefici materiali, indicando agli uomini quali sono le attività da svolgere per far sì che la terra sia generosa di prodotti. E queste attività necessarie sono chiamate in sanscrito yagya o sacrifici. Ma torniamo ora al nostro discorso sulle interpretazioni storiche. Oggi storia e archeologia agiscono in modo interdisciplinario con le altre branche del sapere, ma siccome tutte queste scienze sono prettamente materiali e nascono tutte da una ricerca sperimentale imperfetta, arrivano tutte a delle conclusioni non veritiere. Così oggi la storia si ricollega alla preistoria attraverso le spiegazioni date dalle scienze naturali, che come abbiamo già visto nella scorsa serie di trasmissioni, teorizzano l'evoluzione dell'uomo dalle scimmie sino alla forma attuale. E questo attraverso tutta una serie di tappe durante le quali l'uomo via via si è evoluto da cacciatore cavernicolo a pastore nomade ad agricoltore e così avanti sino alla comparsa della scrittura e al processo storico conosciuto attualmente. Thank you. Se noi andiamo a vedere questo presunto cammino della civilizzazione dell'uomo secondo la conoscenza moderna, noteremo come essa sia costellata di episodi casuali, addirittura commoventi nel loro tentativo di spiegare su questa falsa riga le varie conoscenze tecniche ottenute dall'umanità. Così tutti a scuola abbiamo imparato che l'uomo ha scoperto il fuoco rubandolo ad un incendio dovuto a un fulmine, che poi ha scoperto la cottura assaggiando dei commestibili finiti casualmente nel fuoco, che poi ha scoperto casualmente la lavorazione dei metalli avendo messo delle pietre ricche di minerale vicino ad un fuoco che ne determinò la fusione, e così via di seguito con le navi nate dalla vista di un tronco galleggiante, eccetera eccetera. Tutti questi episodi in effetti possono sembrare plausibili giusto perché ci sono stati inculcati da giovani nei primi anni di scuola, e da allora li abbiamo acquisiti e catalogati al punto di apparire oggi alla stragrande maggioranza di noi come scontati. Ma se noi li prendiamo singolarmente, questi episodi, e li analizziamo uno ad uno, vedremo come in realtà sia insostenibile una teoria che implichi questo tipo di processo. Anzitutto il caso. Questo caso appare sempre quando si parla di passato, ma chissà perché nel presente non esiste. Non c'è scoperta scientifica o innovazione tecnologica che avvenga per caso. A volte succede che durante una ricerca, durante un esperimento scientifico, si possano ottenere dei risultati non previsti, che possono aprire anche nuove possibilità di applicazione, ma comunque nascono sempre da una procedura, da una tecnica, volontariamente portata avanti e non dal caso. Prendiamo il fuoco. Se quando la cosiddetta sua scoperta è avvenuta, cioè quando l'uomo era poco più di una scimmia, com'è possibile che un essere selvaggio abbia improvvisamente preso il coraggio di utilizzare un elemento che da sempre ispira terrore agli animali, scimmie comprese, dato che è sinonimo di pericolo e di morte? E ammettendo che, per caso, tra parentesi, uno di questi cosiddetti primi uomini dall'aspetto prettamente scimmiesco avesse avuto il coraggio di prendere del fuoco e utilizzarlo, come avrebbe potuto divulgare la sua scoperta ad altre mezze scimmie come lui? Su un pianeta selvaggio e poco popolato, stando all'ambientazione che è descritta nei libri di scienze naturali, per di più popolato appunto di esseri che di umano avevano ben poco, secondo le descrizioni fantasiose degli scienziati, come avrebbe potuto diffondersi un'idea, una scoperta di questo tipo, senza un linguaggio, senza dei rapporti sociali al di là di quelli animaleschi, dell'accoppiamento e della ricerca di cibo e della difesa? Ammettendo questa casuale scoperta del fuoco, facendo un semplice calcolo di probabilità, potremmo vedere che tale acquisizione avrebbe dovuto in realtà sparire con il suo scopritore al sopraggiungere della sua morte, che nelle condizioni di vita ipotizzate dagli scienziati moderni doveva avvenire in tempi piuttosto rapidi. Ci sono invenzioni che in tempi molto più moderni hanno impiegato parecchio tempo ad affermarsi a livello generale, ma chissà perché questa scoperta del fuoco, elemento sino ad allora terrificante, da parte di un ominide curioso, dovrebbe essersi diffusa attraverso i suoi simili su tutto il pianeta nell'arco della sua breve esistenza. Ipotizzando anche che questo nostro inventore preistorico fosse stato già adulto al momento della scoperta, non sarebbe dovuto campare più di un'altra decina d'anni ancora. Di conseguenza, in questo breve arco di tempo, egli sarebbe riuscito a convincere i suoi simili a non avere paura di quell'elemento sino ad allora considerato portatore di morte, ma anzi avrebbe messo a punto anche la tecnica necessaria al suo mantenimento e alla sua utilizzazione. Anche se noi ammettiamo, sempre per ipotesi, che questo episodio si sia svolto sempre casualmente in altre parti del globo nella stessa epoca, il risultato non cambierà, perché le possibilità di diffusione di una tale scoperta saranno sempre limitate dagli stessi fattori a cui abbiamo qui accennato in modo molto sintetico. Basta quindi abbandonare per un momento certe nozioni che ci sono state inculcate sin da bambini e assumere un atteggiamento più obiettivo nei confronti di esse, per vedere come siano paragonabili a delle storielle per bambini, appunto. La letteratura vedica, al contrario, ci spiega come l'umanità sia nata invece già adulta, non solo, ma con un patrimonio intellettuale generale di gran lunga più esteso di quello che noi oggi possediamo. Volta ci siamo limitati a mettere in dubbio certe teorie storiche o preistoriche che dir si voglia. Nella prossima puntata parleremo invece di come è descritto il corso storico dell'umanità nei testi vedici e poi faremo ancora dei confronti con le tesi moderne e con certe scoperte attuali che però sono volutamente ignorate dalla cultura ufficiale in proposito appunto a tali argomenti. Per oggi terminiamo qui. Ancora una volta mi congedo da voi, gentili ascoltatori, augurandovi un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi. Hare Krishna.
La scienza nella conoscenza. Un programma di Bhakta Alberto Tampini.